Benvenuti a tutti, bentrovati gli amici di una volta. E come sappiamo, vogliamo riflettere un po' insieme sul tema della violenza. Prima si parlava con Guido, dice: ma abbiamo scelto questo tema, di fatto c'è un'attualità sorprendente. Dunque, naturalmente ci serviamo della scrittura, della Bibbia. E la Bibbia affronta continuamente questa problematica, praticamente fin dall'inizio, perché di fatto è diffusa. Ci sono dei momenti come quello che viviamo in cui c'è un'esplosione particolare di violenza, ma di fatto nel mondo, nella realtà, nelle famiglie, molte volte queste forme di violenza, anche in forma psicologica, di fatto sono presenti. Prendiamo quindi i primi capitoli della scrittura. Il titolo è Da Caino a Gesù. Facciamo anche un passo indietro, però, prima di Caino, sulla creazione dell'uomo secondo la Bibbia, che è quello che facciamo un po' questa sera, perché anche quello è interessante per capire come matura un atteggiamento che di fatto è violento. Ricordo soltanto, anche se è una cosa che probabilmente abbiamo già avuto occasione di dire, che questi primi capitoli della Genesi non sono una cronaca, sono dei racconti simbolici che parlano di ciò che è costitutivo della condizione umana. Per esempio, il racconto di Caino Abele, che vedremo, parla del problema della fraternità. Come mai è così difficile essere fratelli? Cos'è che scatena la violenza? E eventualmente che cosa si può fare per superare questo atteggiamento? Quindi, quando noi leggiamo anche i racconti del primo capitolo della Genesi, il più famoso è quello di Adamo ed Eva, non dobbiamo prenderlo come un racconto di cronaca, ma come una riflessione che Israele ha fatto lungo il tempo per riflettere su quella che è la condizione di ogni persona, di ogni tempo. Tanto per Galileo, quando sapete c'era stata tutta la polemica per il fatto se girava la terra o il sole, così, lui aveva scritto a un cardinale all'inizio del 1600 dicendo: io credo che lo Spirito Santo non abbia voluto insegnarci come vada il cielo, ma come si vada in cielo. Cioè faceva la distinzione tra una verità scientifica, che la scrittura non vuole trasmettere, e una verità salvifica, cioè il senso della vita e come ci si realizza in profondità. Questo è fondamentale, perché sennò non si capisce più niente. Evidentemente sono testi prescientifici, ma non è quello il loro scopo. Allora, se noi diciamo guarderemo, adesso qui seguo un po' anche il testo che vi ho dato, se noi guarderemo un po' la riflessione che la Bibbia sviluppa, vedremo come l'essere umano è sottoposto alla stoltezza e alla violenza, la prima essendo causa della seconda. Cioè, questo è molto importante. La mentalità, la maniera di guardare le cose, la maniera di concepire la propria realizzazione, il rapporto con gli altri, è decisivo poi per il comportamento. In qualche modo la violenza ha alle spalle una idea, una mente, una mens. Qui ho scritto: l'incapacità di valutare le cose nella loro reale consistenza, la difficoltà di credere alla vita come dono, anche se in forma sempre precaria e limitata, questo è importantissimo, la vita come dono, producono ribellione, gelosia, aggressività e distruzione. Quindi questo è fondamentale. Si delinea così un crescendo di insensatezza e di malvagità. Cioè, in altre parole, la violenza suppone una stoltezza, una stupidità, una ignoranza del senso delle cose. e è fondamentale la mentalità che viene diffusa, perché quella mentalità lì poi crea uno stile e crea dei rapporti. Come concepiamo la realizzazione personale? Cosa diciamo ai ragazzi? Cosa imparano del senso della vita? Questo è il punto. Quindi non bisogna sottovalutare la parte della educazione, della coscienza, della mentalità, perché è fondamentale. E quindi si delinea poi un crescendo di violenza che vedremo al capitolo sesto con il diluvio, ma se guardate il racconto già volendo leggerlo, vedete che si dice la terra era piena di violenza. È quasi un ritornello. E sapete come si dice violenza in ebraico? Hamas. Dunque, allora fermiamo l'attenzione sul modo in cui nei primi capitoli della Genesi viene descritta la creazione dell'essere umano, che appunto mette in luce quello che è costitutivo. Come sappiamo, sono due i racconti, uno al primo capitolo, uno al secondo, e vedremo che tutto sommato c'è una corrispondenza con terminologia diversa. Allora, il capitolo primo. Nel capitolo primo sappiamo che viene utilizzata la struttura della settimana per parlare della creazione, che già è significativo, anche se qui adesso non entriamo, per dire che la condizione umana è iscritta nel tempo. La storia è fondamentale per la realizzazione a livello personale di popoli, non è indifferente. Ma comunque, se noi guardiamo la creazione, vediamo che nel sesto giorno viene creato l'uomo, quando vengono anche creati gli animali. Versetto 1.24, cambia Ogiai, 1.24 e seguenti. Dio disse, leggo un po' di versetti, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiami, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo, Adam, a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Diciamo così a orecchio, questo brano che abbiamo letto, cos'è che ritorna con una certa insistenza?
La persona che è formata è per la terra.
Quello però forse della terra, forse è dopo, nell'altro racconto, no? Qui...
Dio vede che era cosa buona.
Sì. No, quello che io dico, se voi lo rileggete, vedete che questa insistenza sugli animali, sui pesci, sugli uccelli del cielo, continua. E addirittura due volte dice poi ad Adam, l'essere umano, che deve dominare, governare il mondo animale. Allora la prima cosa che si fa e che si nota, essendo creato il giorno in cui sono creati gli animali, vuol dire che l'uomo è a immagine degli animali. È una prossimità che tutti si sperimentano, perché c'è tutta una serie di bisogni di mondo istintuale che lo caratterizza come caratterizza gli animali. C'è bisogno di cibo, eccetera. Questa prossimità con l'animale deve fare riflettere, perché c'è il rischio di ridurre il senso della vita a una pura vitalità animale. Mangiare, riprodursi. E c'è anche il rischio di trattare le persone come bestie. Se l'uomo fosse soltanto a immagine dell'animale, vabbè, chiuso il discorso, ma quello che il testo dice, che è creato a immagine di Dio. C'è questa duplicità. È a immagine dell'animale, a immagine di Dio. Come realizza l'essere umano il suo essere a immagine di Dio? Come lo mette qua?
Con la preghiera.
Come?
Con la preghiera.
Ma dov'è la preghiera qua?
No,
il problema non è metterci, cioè si possono dire tante cose, ma il testo qui. Ecco, due volte dice che l'uomo è immagine di Dio se domina, vuol dire domina, non preso nel senso sbagliato, governa quasi come un pastore il mondo animale, come Dio governa la storia attraverso la sua parola. Non possiamo adesso stare a guardarlo, ma se voi avete la pazienza di rileggere questo primo capitolo, vedete che per 10 volte ritorna Dio disse. 10 volte. E 10 sapete che nella scrittura è il numero della completezza, quasi a significare che tutta la realtà è chiamata alla vita da Dio, dalla sua parola. Dio governa il mondo con la mitezza della parola. L'uomo, l'essere umano, scusate, perché dobbiamo dire questo, perché l'essere umano realizza il suo essere immagine di Dio nella misura in cui governa il mondo animale con la stessa mitezza. Ma attenzione, questo suggerisce il testo, lo vedremo poi più avanti in un'altra maniera. Il testo suggerisce che questo dominio dell'animalità l'uomo sarà in grado di farlo con il mondo animale nella misura in cui sarà capace di dominare la sua animalità, la sua volontà di imporsi, di essere al centro, di prendere per sé, di utilizzare tutto e tutti. Quindi questo è un punto. Quindi allora, innanzitutto, essere immagine di Dio è essere capaci di governare il mondo animale, a incominciare dall'animalità che uno porta dentro. L'altro aspetto dell'essere immagine di Dio, in qualche modo potremmo anche metterlo prima, è che l'uomo è interlocutore, partner di Dio, a differenza degli animali. Avete visto? Sarebbe questa la nona, mi pare, ricorrenza del Dio disse, al versetto 28, vedete che Dio che dice Dio disse loro, ha continuato a dire Dio disse loro, nel senso che c'è un interscambio, che l'essere umano è capace di parola, è capace di libertà, siamo un essere spirituale capace di entrare in comunicazione. Quindi l'essere immagine di Dio vuol dire anche essere capace di questa comunicazione con l'altro, con la A maiuscola e con gli altri, e essere capaci di incontrare chi è diverso. Dio creò l'essere umano, Adam, la sua immagine, l'immagine di Dio creò, maschio e femmina li creò. Nessuno da solo compie l'immagine di Dio, perché Dio è colui che dà la vita. L'immagine di Dio si mostra nell'incontro tra chi è diverso che produce la vita. Naturalmente poi l'incontro maschio e femmina è simbolico di tutti gli incontri, per esempio le culture diverse. Invece di contrapporre la cultura, non so, occidentale, quella africana, adesso io faccio un esempio, è incontrandosi, arricchendosi a vicenda che si produce la vita e la storia va avanti. Quindi, non so se mi sono spiegato. Per cui essere immagine di Dio, il testo che sembra molto semplice, indica questa capacità di relazione, questa capacità di incontro e di promozione della vita e questa capacità di governare il mondo animale. Questo lo vedremo, questo punto qui del mondo animale è molto presente ed è presente anche nella tradizione cristiana. Se ci pensate a San Francesco, no? San Francesco aveva ammansito il lupo. Qualcuno poi dice che il lupo di fatto era un mezzo bandito, di così, ma voglio dire che Francesco addomestica l'animale feroce non come fa il domatore con la frusta, col coso, ma con la parola. C'è un filosofo francese, credo che adesso sia morto, il quale diceva che l'essere umano è un par-l'être, è un parlessere, come a dire che il suo essere, la sua realtà costitutiva è la parola. Ed è quello che poi lo contraddistingue rispetto all'animale. E la parola si ricollega anche a quello che dicevo prima della sapienza. Come fa una mamma con il bambino che parla e deve parlare? Uno diceva che la violenza più grossa che si può fare a un bambino è non parlargli. Ma anche se non capisce, perché quando è piccolino è chiaro che non mica distingue il significato concreto, però sente una parola che è espressione di qualcuno che lo accoglie, che lo riconosce nella sua individualità e che poi un po' alla volta lo aiuta a interpretare il suo mondo interiore, lo aiuta a gestire le sue emozioni. Perché purtroppo oggi la gente, anche quelli cosiddetti adulti, sono preda delle emozioni. Non sono capace di gestire la cosa, allora tu vuoi andare da un altro, io ti ammazzo. Oppure io mi butto giù dal quarto piano. Allora, qualche caso sarà sempre successo, ma così diffuso come adesso, anche questo è un segno di squilibrio. È il segno appunto che non si è capace di gestire la propria emotività, a dargli un significato, a imparare anche a vivere le frustrazioni che fanno parte della vita e della crescita. Vabbè, comunque su queste cose poi torneremo. Adesso era tanto per dire l'importanza di queste cose. Quindi si potrebbe dire altre cose, ma per adesso ci basta. Per quanto riguarda il primo capitolo abbiamo questa descrizione significativa con la duplicità dell'uomo, immagine degli animali e immagine di Dio. Il capitolo secondo c'è un altro racconto che è più famoso e più conosciuto, quello di Adamo ed Eva, no? Sarebbe interessante anche ripetere cosa ci ricordiamo e che cosa ci dice quello che abbiamo imparato da piccoli, che sembra dalle boiate, ma insomma bisogna capire il senso, eccetera. Comunque anche questo secondo capitolo praticamente vedremo, dice ancora in termini diversi, con terminologia diversa, dice, presenta questa duplicità dell'essere umano. Soprattutto al versetto 7 del capitolo secondo, al versetto 7, quando viene creato l'uomo, c'è scritto: il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Una descrizione prescientifica che loro facevano in maniera molto semplice, perché cosa vedevano quando uno moriva? Che non respirava più e che diventava polvere. Allora al contrario dicono che è creato prendendo dalla polvere del suolo e soffiando l'alito di vita. Allora, innanzitutto, suolo in ebraico, qui l'ho messo, si dice Adama. Quindi Adam, l'essere umano, viene dalla Adama, viene dalla terra. L'ho messo anche qua, è lo stesso gioco in latino. Homo, humus, la stessa cosa. Il latino ha questo termine homo, che non è il maschio, è l'essere umano, e anche in tedesco, il Mensch, e noi non ce l'abbiamo, vabbè, bisogna stare attenti a cercare di intendersi. Comunque, Adam viene dalla Adama. Quindi, che l'essere umano venga dal suolo significa che è radicato nel mondo, che è strettamente legato alla terra e solidale con il suo destino, e lo vediamo anche negativamente purtroppo. In quanto tale è un essere di bisogno, nutrimento, protezione, gratificazione, il mondo pulsionale si fa sentire dentro di lui come richiesta di un appagamento immediato della domanda di cibo, di sicurezza e di piacere. Tipico il bambino piccolino, Lui ha i suoi bisogni e urla, e lui è al centro del mondo e vuole che subito vengano. Adam viene dalla terra, ma ancor più radicalmente viene da Dio. Da Dio ha ricevuto il soffio vitale. Quindi vedete anche qui, in una maniera molto semplice, là era a immagine dell'animale e a immagine di Dio. Qui viene dalla terra, ma viene da Dio. E venendo da Dio è un essere di desiderio, si realizza nell'incontro con l'altro e gli altri. È caratterizzato dalla ricerca di relazioni fatte di mutuo riconoscimento e mutua accoglienza. La duplicità dell'essere umano rende ragione della sua complessità e del rischio ricorrente di appiattire il desiderio, che è desiderio di qualcuno con cui entrare in comunicazione, sul bisogno, che è bisogno di qualcosa da usare e assimilare. In questo caso l'altro è ridotto a oggetto da manipolare a proprio vantaggio. Si capisce allora che umani si diventa. Quindi, diciamo così, il cammino della maturazione a livello personale, a livello di gruppo, a livello di umanità, è proprio quello non di soffocare il bisogno, ma di guidarlo, potremmo ancora dire così, attraverso il desiderio di relazione. Questo è il punto delicato, perché appunto l'immaturità o la stupidità, la stoltezza, è quella di pensare che uno così si assicura il futuro della vita pensando di usare tutto e tutto per sé. Detto in altri termini, quello che poi ho scritto qua, i racconti di Genesi 1 e 2 mostrano come l'intera realtà nella sua dimensione più profonda sia segnata da un dono originario. Questo è un punto essenziale. Cos'è che uno deve capire della vita? Che lui non è padrone, non è padrone, è segnato da un dono originario. E questo è un cammino che fanno tutti o che devono fare tutti, sia che vengano in chiesa che non vengano in chiesa, che credano in Gesù Cristo o non credano. Questo è il punto discriminante. Un dono originario. Creare per Dio significa donare. Appunto il contrario cos'è? Che uno si fa padrone della vita, delle cose. Vivere secondo la logica della creazione vuol dire sapersi abitatore di un mondo dove tutto è donato, sapersi ospitato. Sei ospite, benvenuto dove il Signore ti fa spazio. Allora, se uno si sa ospitato, prende coscienza di essere chiamato a ospitare, che vuol dire la qualità della relazione con gli altri. È stato detto da un padre, adesso è morto, un padre francese gesuita, Danielou, che il passaggio, sembra quasi bergamasco Danielou, ma no, che il passaggio dal mondo animale al mondo umano è avvenuto quando si è avuta la percezione che il diverso da me, chi è fuori, extra me, il mio spazio vitale, da nemico, hostis in latino, è divenuto hospis, ospite. Due termini che secondo i filologi rimandano alla stessa radice, per dire come sia facile spostarsi da un capo all'altro e come ci sia questa alternativa che si ripropone. Hostis o hospes? l'altro è il nemico o è invece l'ospite con cui entrare in relazione. Adesso io non... un po' di anni fa, beh, io dunque già alcuni di voi lo sanno già che io collaboro con questa rivista dei Gesuiti di Milano, Aggiornamenti Sociali, la prossima volta magari porto un po' di anni. Allora nel 2000 io ogni tanto c'è una rubrica che si chiama Bibbia Aperta e io collaboro e appunto nel 2018 avevo fatto un intervento dedicato proprio all'ospitalità, dove avevo analizzato due figure, che adesso qui noi non possiamo farlo, due figure che sono presenti nella Genesi. Da una parte l'ospitalità di Abramo, vi ricorderete, no, le tre figure che poi li accoglie, vi dicendo, quindi l'atteggiamento di uno che sa accogliere, e dall'altra parte invece Sodoma, la città non accogliente che fa violenza agli stranieri e quegli altri. Sono come due immagini contrastanti di questa problematica, per dire che è molto importante che nella scrittura. È evidente che non ci sono soluzioni facili. Bisogna crescere in questa coscienza che siamo ospiti, che abbiamo ricevuto fondamentalmente la vita e che siamo chiamati a ospitare. Come fare? Quello è un altro problema, è quello che richiederà intelligenza, capacità, tentativi, accettare anche il limite, tutto quello che volete voi. Però se uno non matura questo atteggiamento qua interiore, che è entrare nella logica di Dio, non farà mai delle scelte conseguenti. Non so se mi spiego. Quindi indubbiamente non è facile, ma non possiamo dire ma come facciamo? Incomincia a entrare in questa logica qua, a lasciarti ispirare, poi dopo il Signore diciamo farà qualcosa, come sempre nella storia della Chiesa, quelli che hanno inventato cose nuove di fronte a bisogni l'hanno fatto anche quando sembrava che fosse impossibile. Quindi entrare dentro in questa logica. Nella nostra realtà, nel piccolo, però si cerca di vivere questa dimensione di ospitare ragazzi, ormai per la maggior parte, quasi tutti o tutti, che vengono da fuori e che vengono aiutati a crescere anche come nella scuola, queste cose qui, e quindi a integrarsi in maniera significativa. È una maniera, bisogna trovarne altre. Questo non cambia niente. Cambia niente non è vero, cambia poco, va bene. Ma come diceva un tale, alla fine il Signore non ci chiederà se abbiamo fatto trionfare la giustizia, ci chiederà se abbiamo lavorato e sofferto per essa. Questo è il punto. Quindi possiamo stare tranquilli, se noi lavoriamo qui, però è una cosa significativa, è un segno che può risplendere. Mentre andiamo avanti e finiamo, c'è una mentalità diffusa che contrasta queste cose. Sociologi e psicologi sembrano concordare su un fatto. Viviamo in una società narcisista, cioè si è ripiegati su se stessi, innamorati della propria immagine fantasiosa. I verbi alla moda sono di questo tipo: apparire, stupire, fare colpo, essere gratificati. E quindi conseguentemente evitare tutto ciò che crea fatica o sofferenza. La riuscita nella vita non sta nell'aver svolto un compito, una missione, nell'avere seguito le proprie convinzioni profonde, ma nell'essersi affermati o imposto. L'aspirazione maggiore non è quella di essere stimati e rispettati, ma quella di essere ammirati e invidiati, che è un po' quello che anche viene propagandato. E allora anche lì la necessità di creare qualcosa di alternativo. Adesso, per carità, ognuno poi lavorerà come vuole, ma per esempio sarebbe interessante, perché ci sono dei movimenti nella Chiesa dove delle famiglie si mettono insieme, si ritrovano una volta al mese, non è che facciano chissà che cosa, però condividono le loro difficoltà e i figli crescono sensibilizzati da un certo modo, da una certa cosa, Io le ho seguite un po' quando ero a Cagliari, adesso ce ne sono anche a Milano, si chiamano End alcuni gruppi, Equipe Notre Dame, vabbè, ma ce ne sono anche altri, però lasciamoci interrogare anche da questo. Magari adesso non abbiamo i figli, ci sono i nipoti, non lo so, ma se uno sta solo con i figli, i figli come fanno a sentirsi pesci fuor d'acqua di fronte a tutti gli altri? Ma se incominciano a dire anche i figli di quella signora, anche quegli altri, questo io l'ho visto, beh, cambiano, non siamo soli, e entrano e viene trasmesso qualcosa di positivo. Questo dobbiamo, sarebbe interessante promuovere qualcosa di questo genere qua, magari legato anche a poi l'ambiente. Insomma, delle possibilità ci sono. Se noi ci lasciamo un po' interrogare.